dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, riprendiamo questo Vangelo di Giovanni, questa parentesi che è stata aperta domenica scorsa in questo anno dedicato a Marco. In queste cinque domeniche, iniziate con domenica scorsa, la Chiesa ci fa leggere questo capitolo sesto di Giovanni con il grande discorso eucaristico. Abbiamo fatto un piccolo salto, domenica scorsa eravamo sulla moltiplicazione dei pani, poi ci sarà stata la traversata del lago da parte dei discepoli. Gesù se n'era andato solo sul monte perché era deluso, amareggiato, se vi ricordate, perché dopo la moltiplicazione dei pani volevano farlo re, ma un re umano, un re potente, un re di gloria terrena, mentre lui è venuto a portare il regno dei cieli, che è il regno della misericordia, della bontà, il regno dei cuori, il regno dell'interiorità, non è il regno dell'esteriorità. È incompreso, sfoga la sua amarezza nella preghiera solitaria con il Padre sul monte, e poi raggiungerà, camminando sulle acque, i suoi discepoli. Questo brano la liturgia lo salta e ci porta a quello che abbiamo appena ascoltato e che è stato proclamato. E le folle che avevano visto e gustato il miracolo della moltiplicazione dei pani lo cercano e lo trovano lì a Cafarnao. E abbiamo ascoltato anche la parola ancora una volta amareggiata di Gesù alla folla, perché dice Gesù loro: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. Questa parola di Gesù deve entrare nel nostro cuore oggi, perché è un messaggio forte, è un richiamo forte, che il Signore ci fa a Lui e a interrogarci in profondità nel nostro cuore per chiederci cosa veramente cerchiamo. Quella domanda che Lui fece a quei discepoli di Giovanni che lo stavano seguendo, Lui si ferma, li guarda e dice: ma che cercate? E anche oggi il Signore attraverso questo Vangelo dice a ciascuno di noi: cosa cerchi? Cosa cerchi? Io sono qui per darti qualcosa che tu proprio è al di là di ogni tuo possibile ragionamento, di ogni tuo possibile desiderio. Io sono qui per darti qualcosa che sono io stesso, sono Dio. Ma tu cerchi veramente me? Ma tu cerchi veramente me? Ma torniamo a questa parola di Gesù che dice a questi ebrei, dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani. Allora qui ci sta bene un po' di catechesi, di esegesi, di catechesi biblica sul Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni viene diviso ordinariamente in due grandi parti. In due grandi parti. La prima parte viene chiamato il libro dei segni, dei segni. Perché è scandito, questa prima parte viene scandita da sette miracoli di Gesù, sette miracoli. Gli unici miracoli raccontati da Giovanni, mentre gli altri evangelisti ne raccontano parecchie decine di miracoli, Giovanni ne racconta solo sette. E c'è anche un altro particolare. Mentre negli altri evangelisti il miracolo viene generato dalla fede, cioè Gesù pretende la fede per operare il miracolo, nel Vangelo di Giovanni il miracolo genera la fede. Allora noi ci potremmo chiedere: ma allora i miracoli che cosa fanno? Generano la fede o hanno bisogno della fede? Tutti e due. Nelle cose spirituali non si può essere matematici. Bisogna dare diverse luci, bisogna enfatizzare diversi luoghi per cogliere la visione di insieme. E Giovanni piace mettere in evidenza come c'è la priorità di Dio, l'iniziativa di Dio che vuole generare la fede nella nostra vita attraverso i segni. Questi sette segni: il miracolo di Cana, la guarigione del figlio del funzionario regio sempre a Cana, la guarigione di quel povero paralitico che stava lì solo con nessuno che lo aiutava alla piscina di Siloe, la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sulle acque, la guarigione del cieco nato, la risurrezione di Lazzaro. Sette grandi segni. E mentre gli evangelisti Marco, Matteo e Luca, quando ci parlano dei miracoli, lo fanno per mettere in evidenza che Gesù è il Messia, è il figlio dell'uomo, è il profeta che viene a inaugurare il regno dei cieli, Giovanni, nella sua visione complementare dall'alto, Giovanni è colui che inizia il suo Vangelo mostrandoci il Dio preesistente. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Giovanni attraverso i segni vuole comunicarci, vuole farci capire, vuole manifestarci chi è Gesù. E Gesù è Dio, il Figlio di Dio in pieno possesso di ogni prerogativa divina, che è venuto nel mondo per darci la vita e darcela in abbondanza. Ecco, in questa luce, questa domanda, questa parola di Gesù, di cui dicevo prima: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani. E quello che vuole il Signore in ogni Eucaristia è vuole darci un segno della sua potenza, un segno del suo amore, un segno della sua divinità, un segno del suo essere veramente per ciascuno di noi l'Emanuele, colui che ci accompagna con forza e potenza. E sarebbe bello anche che in questa settimana ciascuno di noi rivedesse, ecco, San Giovanni ci ha parlato di 7 segni, grandi segni nella storia della vita di Gesù, ma sarebbe bello anche che ciascuno di noi si chiedesse, si interrogasse, riguardando la storia della propria vita, ma quanti segni ci sono stati, Signore, in cui Tu mi hai voluto far cogliere che Tu ci sei, che Tu mi ami, che Tu mi accompagni. È un esercizio molto bello, perché i segni non dobbiamo dimenticarli, dobbiamo portarceli nel nostro cuore. E poi l'altra domanda che viene suscitata in seguito a questo interrogativo che fa Gesù a questi che lo interrogavano, che chiedono a Lui: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Quale opera dobbiamo compiere per fare la volontà di Dio? E questa è una domanda che ogni buon cristiano si fa. Signore, ma cosa devo fare? Oggi si parla tanto di discernimento, dopo il Concilio Vaticano II si parla di discernimento. In realtà se ne parla molto, ma si vive poco, perché il discernimento è esigente. E Gesù risponde a costoro che gli chiedono cosa dobbiamo fare dicendo: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato, credere in me, credere in me. Ed è per questo che la nostra fede è salvifica, per questo la fede ci salva, perché è la nostra prima opera che facciamo di amore nei confronti del Signore, aderendo alla sua persona. Perché aver fede non significa credere a un messaggio, non significa credere a una tavola di valori, significa aderire a una persona e seguirla. È per questo che la nostra fede poi viene sintetizzata e realizzata in un cammino, in una sequela. E vogliamo proprio oggi chiedere al Signore la grazia di poter fare la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? Lo disse lì al Tabor: ascoltatelo, seguitelo, è Lui il vostro Salvatore, è Lui il vostro Maestro, è Lui il vostro Redentore. E vogliamo impegnarci con questa parola che abbiamo ascoltato, veramente una sequela fedele, una sequela amorosa, una sequela entusiasta, perché si possa realizzare in noi la trasformazione completa della nostra vita, della nostra persona, del nostro essere, del nostro modo di pensare, del nostro modo di relazionarsi, del nostro modo di amare. È questo il cristiano. Il cristiano è un uomo o una donna in cammino di trasformazione interiore, perché avendo fissato lo sguardo su Gesù, avendo colto l'esempio di Gesù, meditando in continuazione ciò che Lui ha detto e ciò che Lui ha fatto, entrando nei suoi sentimenti, entrando nel suo cuore, e aiutato in questo dallo Spirito Santo, realizza pian piano nella propria vita un cambiamento totale. E questa è la santità: poter cambiare, poter diventare come Lui. E perché si potesse realizzare questo, ci ha lasciato la manna del cielo, quell'uomo nuovo, quella donna nuova di cui ci ha parlato San Paolo nella seconda lettura. Non è un'utopia, è qualcosa che possiamo realizzare. Perché? Perché Lui ci ha lasciato il pane del cielo, ci ha lasciato l'Eucaristia, in cui noi troviamo quell'alimento supersostanziale che ci permette di realizzare questo miracolo di grazia, poter essere Lui, diventare Lui, in un cammino che è certamente è soggetto a qualche fermata, a un cammino che è soggetto a qualche caduta, ma che è un cammino di grazia, che ci porta a diventare nella grazia di Dio sempre più vicini a Lui, sempre più Lui. Chiediamo alla Vergine Maria, nostra madre, nostra maestra, sempre attenta alla nostra vita e sempre lieta di vederci come famiglia riunita per l'ascolto della parola e per cibarci di Lui, che realizzi questo nostro desiderio perché possiamo nel mondo essere un piccolo segno della Sua presenza. Amen.